Ciao Luca, ti saluto dall'Austria. Ciao
con
bello, grazie.
Tisana Olivone, bevanda da coltivazione biologica. erbeticino.ch.
Gioco del Luca.
E ringraziamo ancora il nostro sponsor che tornerà protagonista dalle 17 con lo chef Cava, perché metteremo in palio un pacco, un cesto che poi vi racconterò. Tratterà di indovinare qualcosa. Quindi grazie ancora allo sponsor che ci tiene compagnia da un paio di settimane. E abbiamo anche un podcast che ci tiene compagnia oramai dal primo aprile, sabato in cui parlammo dell'oramai famigerata coltivazione degli ananas in quel del Generoso, con lo chef Cava, e da lì in avanti abbiamo attratto appunto l'attenzione per la creazione del nostro podcast, quindi rsi.ch è il sito, cercate Il Gioco del Luca e ritroverete tutte le puntate dal primo aprile fino adesso, scandite nel tempo, quindi nella prima ora con l'ospite che arriverà, dalle 16 Leo Marti e quindi con lo strumento da indovinare e successivamente la canzone da indovinare realizzata con quello strumento, e poi lo chef Cava con tutta la parte enogastronomica. Dalle 15.30 parleremo di sostenibilità, di sushi, lo faremo con Philip Kempf, che è già stato ai nostri microfoni. Lui è il responsabile della comunicazione di Slow Food Svizzera, ma è anche esperto di sushi, è anche cuoco a domicilio e anche insegnante nei corsi per adulti, e da lì che ho notato appunto che si occupa anche di sushi, ma non solo di come si taglia o si filetta un pesce, ma cosa c'è dietro il pesce, cioè la coda, no? Cioè, ecco, qualcosa che va al di là appunto del taglio sashimi o nigiri, ecco, per intenderci. Quindi dalle 15.30. Prima parleremo invece di una giornata mondiale della diversità. Dopo il Suzzon System. Parliamo di una serata che si terrà il prossimo sabato 13 maggio dalle 17 alle 22 all'interno della scuola Steiner di Minusio in Via dei Paoli. Prima però parliamo dell'associazione Geamondo, che è l'organizzatore insieme appunto alla scuola Steiner, fondata oramai nel 2017 da un gruppo di persone che vogliono contribuire all'integrazione sociale di chi è venuto da noi altrove e ha le sue difficoltà. Leggo dal loro sito geamondo.ch, proprio sotto la pagina Chi siamo, sviluppiamo le nostre attività in collaborazione con altre organizzazioni che operano nel campo dell'integrazione sul territorio e siamo supportati dal Cantone nell'ambito dei programmi di integrazione cantonali PIC. I nostri valori, il nome Gea, dea della mitologia greca, simboleggia la madre terra e racchiude i nostri valori fondamentali, la sensibilità, rispetto della natura e tutti gli esseri umani. Ecco, in quest'ottica, sabato prossimo dalle 17 alle 22 c'è una bellissima iniziativa che lascio che sia Victoria Grütter, una delle fondatrici, a raccontarcela.
Salve a tutti, sabato 13 maggio venite a trovarci alla serata interculturale a Minusio. Vi aspettano bancarelle con specialità medio orientale, ma non mancheranno neanche le specialità locali. E ci sarà musica dall'Africa occidentale dal vivo, e chi vuole potrà anche partecipare a dei atelier di danza africana e anche di capoeira. Ci saranno anche tante altre sorprese per grandi e piccini, quindi non mancate. La serata si terrà dalle 5 alle 22 circa ed è organizzata dall'associazione Geamondo in collaborazione con la scuola Steiner. Vi aspettiamo, ciao ciao.
Al Gioco del Luca, Philip Kempf. Benvenuto, anzi bentornato Philip.
Grazie Luca.
Ci siamo già visti, incontrati, abbiamo già chiacchierato, era il primo di aprile, mi ricordo, la prima puntata della trasmissione podcast che abbiamo, ci sei tu a inaugurarla, ad aprirla appunto con la tua anche saggezza. Tu sei il portavoce, sei il responsabile della comunicazione di Slow Food Svizzera, questo l'abbiamo già detto. Ti occupi, tra l'altro, sei impegnato in un mercatino che c'è a Mendrisio, giusto?
Sì, ci sono appena tornato dal mercatino Slow Food di Mendrisio.
Esatto, quindi sei anche impegnato in attività vita del territorio. Sei cuoco a domicilio, l'avevamo detto, e io avevo anche così, ti avevo beccato anche che insegni nei corsi per adulti, o come si chiamano quelli del cantone, insomma, che insegni anche il sushi. E di questo ci eravamo lasciati l'ultima puntata dicendo: guarda, torniamo a discuterne, perché con te abbiamo già parlato di altro, di sostenibilità, è tutto un discorso legato a slow food. Invece quest'oggi insieme vorrei parlare sempre di sostenibilità, ma un discorso legato più al pesce e al sushi.
Sì, perché comunque è un po' in antitesi per quello che è slow food, la filosofia, e vorrei un po' spiegare meglio che punti ci sono da fare un po' di sensibilizzazione, ecco.
Esatto, perché parlare di sushi vuol dire comunque parlare di pesce con cui lo si prepara, e parlare di pesce vuol dire parlare di come viene allevato, come viene eventualmente pescato, che tipo di cibo, di medicine, di medicamenti vengono introdotti negli allevamenti, e quanto magari i metalli pesanti si fermano all'interno delle carni, eccetera eccetera. Quindi è un discorso molto più ampio, come dicevo, che non è il taglio giusto per fare il sashimi o il nigiri, che ci sta, magari ne possiamo anche parlare, ma ecco, va un po' al di là. Quindi magari rilanciamo subito ai nostri ascoltatori: 079 873 8073. Magari so che sono in tantissimi anche al mondo andare a frequentare il ristorante di sushi, o anche una classifica, magari dopo ne parliamo, tutti pazzi per il sushi, le città del mondo che amano di più il cibo giapponese. Quindi è un fenomeno che non è solo né della Svizzera italiana né tantomeno europeo, anzi è veramente a caratura mondiale, ed è forse anche per quello che vale la pena parlarne. Quindi scriveteci subito qual è il vostro rapporto col sushi, quanto lo mangiate, quando ci andate, e che tipo di rapporto appunto sulla sostenibilità del pesce avete nei confronti del sushi, nigiri, sashimi. Questo è Born to be Wild, sì, perché abbiamo parlato di, o parleremo perlomeno di salmoni, di tonno, di pesce. Beh, ci sta. Beh, dopo Born to be Wild, in qualche modo anche Songbird ci sta come premessa, come introduzione alla chiacchierata che andiamo a fare adesso con Philip Kempf. Proprio perché, vabbè, il canto dell'uccello deve avere l'uccellino per farlo, quindi per far sì che gli uccellini rimangano tutti, bisogna fare anche delle scelte etiche e sostenibili. Ancora un bentornato Philip per parlare di sushi. Da dove partiamo? Ti sei segnato delle cose, tra l'altro una premessa, abbiamo detto appunto super responsabile, cuoco. Tu sei arrivato a uno zaino parcheggiato di fianco a te su uno sgabello in cui hai dentro delle cose da mangiare, perché non le lasci in macchina perché
non ho ancora fatto pranzo.
Ecco, tra l'altro, quindi non le ha lasciate al caldo comunque, tra virgolette, insomma, di maggio, perché anche la conservazione e tutto il ciclo del freddo, di cui abbiamo già parlato anche con lo chef Cava, è fondamentale. Quindi sei arrivato con lo zainetto per non lasciarli in auto, top. Se vuoi c'è anche un frigorifero dove sono le macchinette, magari ti accompagni. Ti sei segnato diverse cose per non perdere il filo, giustamente, del discorso, perché è abbastanza vasto, complesso e vasto. Da dove partiamo?
Io direi un po' dal concetto, che magari sembra un po' astratto e la gente probabilmente non ci pensa, però il fatto di mangiare il pesce, il salmone crudo, si pensa, sì, viene dal Giappone, è una cosa tipicamente giapponese. Ebbene, più o meno un po' più di 30 anni fa, proprio è venuto dalla Norvegia questa cosa del mangiare il salmone crudo su un pezzo di riso. Non dico adesso il sushi in generale, ma proprio questa cosa di consumare il salmone crudo. Ed è stato proprio un'operazione di marketing da parte della Norvegia per poter esportare meglio o di più il proprio pesce allevato, ecco.
E questo è verissimo, perché è una classifica che ho trovato io, una delle tante, insomma, che è aggiornata lo scorso anno, che ho trovato in internet. In 15 paesi non c'è un paese dell'est, quindi sono Vancouver è al primo posto, e tantissimi posti in cui adesso sono tristemente famose, peraltro, da Odessa a Kharkiv a Kiev, quindi stiamo parlando di tutta la parte di Ucraina, Russia, Danimarca, Bielorussia, Svezia, Norvegia, si fa un salto ai Caraibi, negli Stati Uniti e nei Paesi Bassi, ma ecco, non c'è nella classifica neanche un paese dell'est asiatico, per dire, quindi si ritrova in quello che stai dicendo tu, che è un po' una mania quasi occidentale questa.
È diventata una cosa globale a tutti gli effetti, proprio il consumare salmone e tonno, anche perché sono comunque tra le altre le due specie messe più sotto pressione da questo consumo, ecco.
E qual è il problema di consumare salmone e tonno, secondo te, Filippo?
Il problema sta proprio nella quantità e nello sfruttamento di queste risorse naturali, a parte il fatto che magari non hanno anche il tempo di riprodursi, o come per il salmone è spesso allevato e lì dopo ci sono un sacco di altre problematiche che spaziano proprio dalla come si può dire, ecologia, sì, salute, salute dei mari naturalmente, ma anche sociali.
E la sostenibilità anche dell'allevamento. Leggevo che un allevamento di salmone, adesso magari in modo generico, poi parleremo anche delle eccezioni che fortunatamente abbiamo anche nella Svizzera italiana, ma un allevamento di salmoni non è sostenibile, cioè devi dare più pesce di quello che poi vai a vendere, cioè ecco, cioè un po' negativo.
Allora,
in questo
ci sono allevamenti e allevamenti, però diciamo che nella maggior parte dei casi è proprio, sì, a parte anche il fatto che devono pescare più pesce per poi trasformarli in pellets o quello che comunque è mangime.
Il bilancio, ecco.
Esatto, questo. Il bilancio proprio c'è un deficit.
Voilà.
Esatto.
E questo è uno dei problemi. Un altro è che appunto abbiamo citato due dei paesi, due dei pesci più consumati in generale, che è appunto il salmone e il tonno, ma ho cercato anche un altro articolo su internet, quali sono i pesci da evitare. Tra i sei pesci che consigliamo di limitare proprio c'è il pesce spada, il tonno, il salmone, lo sgombro, la ringa, la verdesca. Quindi se vai anche a cercare un po' i pesci proprio da evitare di mangiare in quantità forse sovrumane o esagerate, sono tra in questo elenco nei primi 5 o 6 trovi subito sia il tonno che il salmone.
Allora, normalmente sono i pesci, parlo anche di accumulo di metalli pesanti per esempio, e questo li contengono molto di più i pesci che sono in cima alla catena alimentare, ecco, perché hanno più tempo per accumulare queste sostanze, hanno magari anche più parti grasse, e siccome sono tante sostanze anche liposolubili si accumulano proprio nel grasso del pesce, e quindi più ha vita, più è grande, più ci troviamo
più residuo di metallo, esatto, soprattutto di mercurio in particolare, quindi mercurio saranno
sì,
elevati.
E poi ci sono anche tutte le microplastiche, che quello è ancora un grandissimo tema, è un bel problema.
Ti faccio ascoltare una canzone indicata anche per questa chiacchierata. Lui è Harry Styles, è uscito lo scorso anno e si chiama Music for a Sushi Restaurant. Salutiamo anche Giovanni che ci manda delle foto, saluti da Gordola, preparazione di un pomeriggio in festa al mercato coperto, andate a raggiungerli. Music for a Sushi Restaurant, ho scelto un paio di canzoni inerenti all'argomento che stiamo trattando oggi con Philip Kempf, che ringrazio ancora di essere qui. Parlavamo appunto di sushi legato soprattutto alla sostenibilità, appunto a quanto faccia bene o male mangiarlo, sia a noi che all'ambiente e un po' al sistema. Abbiamo parlato di metalli pesanti che vanno a fermarsi soprattutto nei grassi, quindi pesci più grassi, se pensiamo al tonno, se pensiamo al salmone, sono pesci comunque grassi.
E grandi
e più longevi, quindi anche vecchi magari hanno chiaramente più concentrazione di questi metalli, quindi più possibilità insomma di
accumulare.
Voilà. Non tutti gli allevamenti sono così, abbiamo detto che fortunatamente noi ne abbiamo uno nella Svizzera italiana e ce ne sono almeno un altro, dicevi, in Svizzera interna, che seguono invece un'altra logica.
Sì, sono comunque non usano antibiotici. L'acqua viene comunque filtrata in un modo molto, molto attento, perché c'è anche il problema degli escrementi dei pesci, che quello è il cosiddetto waste management, che praticamente tradotto in italiano è il waste.
Sì, la gestione del rifiuto.
Esatto, insomma, ecco. E quindi anche quello è molto importante, cioè trattarlo nel modo corretto, perché sennò è un inquinante a tutti gli effetti, come appunto nelle gabbie nel mare dove avvengono questi allevamenti. Uno dei diversi problemi è quello che tutti gli escrementi e il cibo non consumato dai pesci, dove finisce? Sul fondo del
mare, dell'oceano.
Esatto. e si crea una saturazione di, cioè non c'è quasi più ossigeno, certo. E quindi anche lì la vita, la biodiversità è un gran problema, ecco.
Tende a scomparire, sì. E quindi c'è un'alternativa, quindi cosa bisogna fare, visto che stai dicendo questo? Smettere di mangiare definitivamente tonno e salmone?
Allora,
consigli?
Cioè smettere queste cose un po', come dire, un po' drastiche, secondo me non portano da nessuna parte. Bisogna piuttosto rendere un po' consapevoli, fare magari un po' quello che stiamo facendo noi.
Sì, parlarne.
Esatto. E ci sono alternative, appunto, come gli allevamenti, cioè sostenibili, diciamo, ma non sostenibile perché c'è il marchio MSC o quelle cose lì, che questo è ancora un altro discorso, però le nostre latitudini, appunto, se si ricerca un attimo, troviamo benissimo degli allevamenti sostenibili, ma anche preferire forse quello che sono i pesci nostrani, del lago, del fiume, e soprattutto cercare il calendario della stagionalità, perché anche il pesce ha una stagione, quindi scegliere il pesce di stagione vuol dire lasciargli anche il tempo per riprodursi e soprattutto anche la misura.
Hai parlato di utilizzare magari pesci locali che arrivano dai nostri laghi, i nostri fiumi, in alternativa, ma in che modo? Non con tutti penso che puoi fare un sushi.
No, chiaro.
Altri salmonidi che, va bene, sono indicati, ma...
Chiaro, la trota è un ottimo esempio che tra l'altro presto proveremo.
Vero.
E quindi appunto ci sono un po' di alternative anche a questo. Bisogna essere anche un po' creativi in cucina, quello fa tanto, ma anche... soprattutto si può fare anche un sushi che è vegetale, per esempio col tofu, abbiamo,
certo,
del tofu di soia nostrana, ticinese, quindi sì. Per rimanere locale abbiamo le nostre alternative.
Ma
diciamo.
Col tofu come faresti? Lo metti in mezzo al riso e poi lo avvolgi nell'alga?
Allora, come un sushi classico, magari il tofu, se non è affumicato prima, perché ci sono anche diverse...
Sì.
Come dire, diversi tipi di preparazioni di tofu. Se parliamo di tofu naturale, prenderei semplicemente un pezzo, taglierei, lo asciugherei bene su della carta,
sì,
e poi lo metterei un po' a soffriggere in padella per fargli la crosticina, e poi come un sushi qualsiasi, un rotolo, diciamo,
sì,
lo metterei in mezzo al posto del pesce, o lo combinerei anche con delle carote un po' sobbollite, o, ecco.
Che si chiamano osomaki o uramaki? Non capisco mai la differenza tra i due termini nei rotoli.
Allora, gli uramaki sono quelli girati col riso fuori, comunque sempre il rotolo.
Ok, quello classico, diciamo, quello...
Quello classico, però col riso fuori.
Ah, e non con l'alga, giusto?
Okay. Sì, è sempre con l'alga.
Può pesce, anche essere... riso, alga, giusto?
Esatto.
Dal centro a venire in fuori, fantastico. Ti faccio ascoltare una canzone che magari conosce, da poco uscita in casa Vinicio Capossela, che è un cantautore che mi piace, che apprezzo, che parla giusto a caso di All You Can Eat.
Vai.
All You Can Eat, Vinicio Capossela, bellissimo. Un bel testo. Ultimo intervento con Philip Kempf. Vi ricordo che abbiamo un podcast, quindi se volete ascoltare o riascoltare la trasmissione dalle 15 è possibile farlo sui canali RSI e Rete3. Andiamo un po' più nel dunque da cuoco, quindi tonno e salmone abbiamo detto scegliamoli bene, con consapevolezza, non smettiamo di mangiarli, ma sappiamo che forse bisogna un po' limitare il consumo per quello che abbiamo detto. C'è una parte migliore di quell'altra da cucinare? Cioè, pensiamo al tonno, com'è che si prende un pezzo di filetto di tonno, vado in pescheria, com'è che fai tu prima del...
Allora, io ho il mio pescivendolo di fiducia. E, infatti, quelle volte che ho bisogno di prendere alcuni tagli me lo prepara alla perfezione, perché quello che c'è da fare attenzione è, specialmente magari nel tonno, è che ci sono delle venature, e se quelle poi finiscono sia nel tartare o nel rotolo che si vuole fare, rimangono un po', come posso dire, gommose, sì, nel senso un po' come quel pezzo di carne che non, sì, riesci a masticare,
un po' meno piacevole, esatto. Voilà. Ma vabbè, tu hai il tuo pescivendolo di fiducia, che non puoi svelare il nome, ma per noi che non ce l'abbiamo, invece come facciamo? Andiamo, tu lo prendi fresco, lo prendi congelato, già abbattuto?
Allora, normalmente già abbattuto, anche perché non ho disposizione di grandi congelatori o anche la temperatura è molto importante, perché un congelatore domestico fa meno 18 circa,
sì,
e quindi per essere proprio, per andare sul sicuro, bisognerebbe lasciarlo almeno 3-4 giorni a meno 18,
sì,
mentre che nei
battitori industriali,
esatto, arrivano anche meno di meno 20,
sì,
e quindi
è in brevissimo tempo, in modo molto,
esatto,
repentino. Ma abbiamo parlato prima di, metti che pesco una trota anche in un fiume, è bello, l'acqua cristallina, mm, eccetera, posso dire, beh, fa niente, la trota è nostrana e non la batto, o sto sbagliando?
No, allora per precauzione abbatterei qualsiasi pesce, cioè anche specialmente se pescato così. L'acqua può essere pulita e tutto, anche l'habitat, però per andare sul sicuro è meglio abbatterlo.
Sì. No, sono d'accordo, anche perché i pesci immessi comunque sono pesci da allevamento, quindi c'è anche magari questo tipo di, meno perché sono allevamenti curati e stracurati, però sempre di pesci immessi stiamo parlando. E rispetto al salmone, invece, un filetto classico va bene tutto, la parte della coda dove si stringe, dove si allarga, o c'è un pezzo meglio di un altro?
Allora, normalmente penso appunto al salmone sostenibile che prendo ogni tanto, perché anche ha un suo costo e quindi bisogna, certo, anche vedere la propria disponibilità. Io prendo tutto, assolutamente tutto, non scarto niente, anche la pelle la uso.
Ma va?
Sì, 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 assolutamente, si possono fare diverse cose, ma dopo averlo sfilettato, per esempio,
sì,
semplicissimo, potete abbrustolirla un po' in padella, a volte non ci vuole neanche l'olio perché è già abbastanza
già grasso,
grasso,
certo,
di suo, oppure anche
tipo delle chips di,
esatto,
salmone così.
Esatto, e son veramente buonissime, quindi non buttate via niente, né la pelle, ma neanche,
no,
neanche le lische, neanche quello che rimane, perché con quella potete anche fare dei brodi, dei fondi di pesce,
sì,
e se non li usate subito, congelateli.
Quindi il salmone alla fine è un po' come il maiale, no? Che non
si usa tutto.
Si usa via niente, perfetto. Filippo, grazie mille, io so che devi tornare al mercatino, fino a quando c'è a Mendrisio, parliamo anche di questo brevemente prima di salutarci.
Ma il mercatino, a dire la verità,
finito.
Penso che adesso, fra un'oretta, comunque chiude.
Ah, ecco, ok.
Però era già appunto aperto da stamattina. E oggi, con questa giornata splendida, è stato veramente, almeno fino a quando sono stato lì, è stato un successo assoluto.
Sì, ma perché c'eri tu o perché c'era il sole? Tutte e due le cose, forse. Ci sarà anche domani o era solo oggi?
No, è solo oggi.
È solo oggi. Ricordiamo slowfood.ch per tutte le informazioni, e Philip Kempf, se lo volete a casa, chiamatelo. Philip, grazie mille.
Grazie Luca.